due parole in effetto, quacermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire!
Ciao, eccoci qua, un grande saluto a tutti e tutte, voi sapete che questa è Radio Wombat e noi siamo la trasmissione della stampa rassegnata. Chi tra voi ci segue più, come dire, con più continuità e un po' più spesso lo sa che la sigla è sempre quella, il pezzettino da Frankie High Energy MC e poi segue appunto la nostra trasmissione che è una trasmissione informativa di Radio Wombat e più o meno per fare una breve presentazione per chi non ci dovesse conoscere ci trova o per caso ascoltando in streaming o addirittura come ci piacerebbe in onde medie all'1359 oppure ci ascolta in un podcast magari con un certo ritardo e crediamo senza presunzione di riuscire in qualche modo a fare un tipo di come dire di commento, di critica a quello che esce sulla stampa e sulla cronaca locale che in qualche modo non ha particolare scadenza, nel senso che proprio per scelta e anche un po' per necessità, perché diciamo stare sulla notizia e sul pezzo richiederebbe praticamente una dedizione da professionisti, cosa che non facciamo e per alcuni aspetti direi anche non ci interessa, magari ci potete anche ascoltare con un certo ritardo e nello stesso tempo, dato il tenore del lavoro che crediamo di fare, ripeto, senza presunzione e con la massima umiltà, magari le notizie non scadono e la trasmissione è ugualmente fruibile, senza per questo diciamo essere inutile alle vostre orecchie e ai vostri ragionamenti. Insomma, già un po' l'ho detto qui, per chi non ci ascolta mai o ci incontra per caso, si parte da spunti di cronaca locale, guardando quello che esce sui giornali che dicono quello che succede intorno a noi sulla area metropolitana fiorentina e ne facciamo critica, polemica e quando ci è possibile cerchiamo di magari fare anche un po' di chiarezza su alcuni fatti nei quali ci sono delle presenze, delle realtà in conflitto che sono più dentro e riescono a darci un punto di vista informato e più interessante. Questa è un po' la nostra presentazione e la nostra trasmissione. Direi a questo punto di andare a mettere subito il naso nelle cronache, tra i giornali, e il primo articolo che prenderei tra virgolette in esame, nel senso che non è che li leggiamo per forza tutti o cerchiamo una particolare analisi filologica dei testi, però a volte qualche articolo mi sembra interessante portarla alla vostra attenzione, è il caso anche di quello che ho sotto gli occhi adesso che sono andato a prendere da La Repubblica di martedì 21 marzo. L'articolo va in sequenza direi e con questo vado a suggerire anche eventualmente l'utilizzo dei podcast che in qualche modo lo stavo dicendo anche prima, chi volesse può riascoltare non solo la stampa rassegnata ma tutte le altre trasmissioni di Radio Wombat andando sul sito, lo trovate se non ci siete già passati cercando su un motore di ricerca Radio Wombat Firenze e qualunque motore di ricerca vi ci porterà, da lì la sezione dei podcast e vi scaricate tranquillamente le trasmissioni, le ascoltate quando più vi pare e piace e come più vi pare e piace. Quindi per diciamo non ripetermi e cercherò di evitare tutto quello che ho già detto proprio nella puntata precedente della settimana scorsa quando abbiamo commentato quello che è stato l'azione di ultima generazione dell'imbrattamento, diciamolo così, di Palazzo Vecchio con vernice lavabile di colore arancione. Credo che sia una cosa che difficilmente potete aver ignorato o non aver quantomeno sentito di striscio, perché veramente è stata ha fatto il giro del mondo, lo ha fatto sia per l'aspetto così dell'azione che in qualche modo proprio per le azioni di ultima generazione, come sappiamo, cercano una visibilità visibilità e un clamore mediatico proprio perché si parli di quello che loro fanno, credo che questa azione da questo punto di vista ha colto nel segno, anche se poi che si parli dell'azione è un conto, che si parli delle motivazioni che muovono l'azione e le mani che la compiono è un altro paio di maniche. Però insomma non mi voglio ripetere come ho detto, perché alcune riflessioni su quello che è stato le ho fatte la settimana scorsa, quello che segue insomma è appunto la settimana successiva e il secondo, diciamo così, livello di opinioni che sono state suscitate dai giornali e il secondo livello di risposta che la politica, in questo caso principalmente il sindaco Nardella, ancora forse più della giunta stessa, visto che è sempre più una gestione personale e personalistica, ha messo e sta mettendo in campo. Quello che è seguito all'azione sono stati, oltre al, diciamo, il tentativo di suscitare degli enormi sensi di colpa, citando e facendo anche una contabilità idrica, citando questi famosi 5.000 litri d'acqua che sarebbero occorsi per pulire la facciata del palazzo, anche la conta dei danni economici che sembrerebbero essere calcolati intorno ai 30.000 euro. Questa cosa chiaramente ha aizzato ancora di più il coro dei giustizialisti, perché quindi si è subito, appunto il secondo livello, si è subito passati alla, come dire, allo scontro, al dissing tra coloro che sostengono che questi danni debbano essere pagati dagli ambientalisti, coloro che sostengono che i danni debbano essere pagati dalla Schlein. Queste sono state le provocazioni della destra di Fratelli d'Italia, che non ha perso l'occasione per bacchettare o colpire o screditare quella che considera una minaccia sul terreno della competizione elettorale e politico-partitica, che appunto è la sinistra della, rappresentata dalla Schlein, che come sappiamo ha vinto le primarie del Partito Democratico. Per cui, siccome la Schlein in qualche modo ha alluso alla possibilità di un incontro con gli attivisti e in qualche modo ha, tra virgolette, non proprio giustificato, ma cercato le ragioni che hanno mosso queste azioni, non solo quella su Palazzo Vecchio, ma tante altre di ultima generazione, considerate dal suo punto di vista come un grido disperato e cieco degli attivisti, che sono ciechi dal punto di vista dell'azione e probabilmente dal suo punto di vista anche della proposta, ma però si occupano e tirano fuori un tema che è sotto gli occhi di tutti, che è quello dei cambiamenti climatici e delle responsabilità antropiche alle quali la politica in qualche modo deve riparare. Questo è il ragionamento che la Schlein ha in qualche modo fatto e che Fratelli d'Italia ha colto l'occasione per bacchettare, dicendo: ecco, allora se voi ci volete parlare, siete come loro, allora i danni li pagate voi, perché siete voi che li fiancheggiate e li spalleggiate. Insomma, questi sono i loro schemi e queste sono state un po' alcune battute di questi giorni. Quello che invece ha tirato fuori il sindaco Nardella è una risposta forse più articolata, forse più intelligente, mi permetto di dirlo, e forse insomma una trappola che in qualche modo è sensato, alla quale direi, giusto così per parlarne, è sensato perlomeno dal mio punto di vista dedicare qualche minuto di attenzione. Nardella cosa ha detto? Lo ripeto, come ho detto, lo prendo da Repubblica del 21, ora ho tirato giù la freccetta, sì, di martedì 21, dove è uscita la notizia. È in prima pagina su Repubblica. Nardella lancia il Summit Green a Firenze, sindaci e movimenti. Dopo l'estate, un vertice nazionale tra le città italiane e gli attivisti ambientalisti. Discuteremo le strategie per lottare contro l'emergenza climatica. Nei prossimi giorni, gli incontri con le associazioni. Questo è il titolo di prima pagina, al quale poi segue l'articolo, che invece è un po' più sotto. Io prendo qualche secondo per scorrere con il mouse ed eccolo qua. L'articolo prosegue più o meno esattamente come l'inizio e direi di soffermarci già subito un secondo. Nardella lancia il summit, anzitutto summit piuttosto che assemblea, ma evidentemente ora va un po' di moda così. Sindaci e movimenti, ed ecco qua, secondo me, già una primissima attenzione, perché da questo punto di vista il sindaco Nardella trova il modo per far rientrare alcuni dei suoi contenuti e quella che è la sua, come dire, la sua legacy, la sua eredità a questa fase di scontro o comunque di dialettica interna al Partito Democratico. Sappiamo che appunto Nardella, come anche Giani, sono stati, e non ne hanno fatto mistero, sostenitori dell'opzione e della, diciamo, corrente Bonaccini, il presidente della Regione Emilia-Romagna, che rappresentava insomma una corrente all'interno delle primarie del PD e che poi è stata sconfitta, ma che sostanzialmente voleva portare, diciamo, dentro il Partito Democratico come linea vincente quella degli amministratori delle città e dei territori, coloro che dal suo punto di vista hanno esperienza di governo, quindi diciamo sicuramente dentro le primarie del PD, se si può parlare ancora in questi termini e usando queste categorie del Novecento, la Schlein rappresenterebbe una corrente di sinistra e quella di Bonaccini, Nardella e Giani una di destra. Da una parte, diciamo, la Schlein che agita alcune bandiere, l'impegno per l'ambiente, dell'impegno per contrastare il cambiamento climatico, i cambiamenti climatici, la precarietà, l'uguaglianza sociale, alcuni richiami ai diritti e anche alla difesa dei, diciamo, dei diritti migratori. Dall'altra parte, appunto, l'esperienza degli amministratori che, avendo esperienza di governo, si presentano come una corrente più solida, ma nello stesso tempo più impastoiata con i poteri e che più ha diciamo imparato a concertare ovviamente anche con gli interessi che sono dominanti, e quindi sembrava essere una corrente più solida, tutti la davano per vincente dentro le primarie del PD, e poi invece c'è stato qualcosa che ha fatto impazzire la maionese. La cosa appunto ci interessa fino a un certo punto, ma ci interessa perché in questo lancio, perlomeno in questo così exploit politico e comunicativo di questi giorni, il sindaco Nardella appunto fa rientrare i sindaci, e ho fatto questa parentesi sulla questione di Bonaccini perché appunto Nardella, corrente bonacciniana, e il summit che propone non è tanto tra il partito e i movimenti, ma quello che mette bene in evidenza sono i sindaci, e quindi siccome la sua corrente del PD era quella della lista e dei sindaci e degli amministratori, ha trovato in qualche modo il modo per mettere dentro, come dicevo, i suoi contenuti e la legacy che la sua appartenenza dentro il Partito Democratico è stata fino a qui. Quindi già mossa dal suo punto di vista, diciamo, intelligente, perché mette dentro capra e cavoli, se questo mi è concesso di esprimermi in questi termini. Poi c'è, come è stato l'annuncio, no, nei prossimi giorni l'incontro con le associazioni, che anche questo appunto lo dà per scontato, come se le associazioni fossero un qualcosa o fossero dei soggetti i quali il sindaco li chiama e loro gli rispondono, come se appunto fossero tutti lì alle sue dipendenze a pendere dalle sue labbra, e soggetti in realtà che non aspettano altro che il sindaco li chiami per fare un summit di questo genere, cosa che invece è tutt'altro, direi, che scontata. E per fare un ritorno appunto su quello che è successo e che sta succedendo sui nostri territori, su un tema credo che resti sicuramente centrale, e ne riparleremo, non solo centrale per le popolazioni e per la società dal basso, quella che interessa a noi, ma centrale anche dal punto di vista degli interessi invece della controparte, compreso Nardella, che è la questione dell'aeroporto di Firenze. Abbiamo visto appunto nei mesi scorsi, novembre, dicembre, che c'è stato lo svolgimento del dibattito pubblico che una legge dello Stato obbliga nel caso delle grandi opere, che è stato ovviamente, anche questo in qualche modo l'ho tra virgolette spiegato, non perché spetti a me spiegarlo, ma qualche volta qualche piccola parentesi esplicativa va fatta, senza essere esperti di nulla, come dico sempre, e io esperto di nulla sono, però insomma c'è una legge che impone che opere che hanno un impatto ambientale, urbanistico, una rilevanza anche economica per i territori di un certo tipo, debbano essere sottoposte a dibattito pubblico. Qui si è svolto questo dibattito pubblico, affidato ad una azienda che ormai ha sviluppato un expertise in questo campo, che è Avventura Urbana, che non a caso ha gestito il dibattito pubblico per il gassificatore di rifiuti di Empoli, ha svolto o sta svolgendo il dibattito pubblico per il nuovo stadio a Milano, per l'ampliamento dell'aeroporto di Venezia, quindi diciamo che è riconosciuta e accreditata da questo punto di vista. Lo hanno gestito, lo hanno fatto e appunto la legge glielo impone, quindi non è stata una concessione di Toscana Aeroporti, non è stata una idea geniale di democrazia partecipata che si sono fatti venire gli amministratori locali, anzi è stato appunto una scorciatoia e ripetiamolo ancora una volta che mentre una legge regionale della regione toscana avrebbe ipotizzato e costruito in qualche modo gli elementi per dei dibattiti pubblici ancora più seri, ancora più approfonditi di questi, sia nei tempi che nelle modalità, la regione toscana non ha usato le sue procedure per il dibattito pubblico per l'aeroporto di Firenze e sono state utilizzate invece quelle imposte dallo Stato. Dibattito pubblico molte associazioni, molti soggetti hanno deciso di o non partecipare oppure partecipare, ma partecipare in forma molto ridotta e molto critica, andando a dire che il dibattito pubblico intorno all'aeroporto parte e partiva da una premessa che è già un obiettivo politico dal punto di vista del dibattito pubblico, cioè quella di considerare l'opera in qualche modo necessaria e di discutere solo come farla, non se farla o non farla. Quindi un dibattito pubblico che di fatto è già alterato nel momento stesso in cui viene messo in opera. E tant'è che nel mentre che si dice o si diceva che si svolgeva questo dibattito pubblico prendendo in considerazione tutte le campane, nello stesso tempo i proponenti l'opera e anche coloro che l'hanno sempre sostenuta, cioè i favorevoli al nuovo aeroporto di Firenze, dicevano anche che i lavori per l'aeroporto ci sarebbero a primavera del 2024, mettendo appunto come già un dato di fatto che l'aeroporto si sarebbe fatto e che dentro il dibattito pubblico si sarebbe solo ed esclusivamente aggiustato i dettagli su come farlo nel modo migliore possibile o meno impattante possibile, ascoltando tutto e da questo punto di vista cercando di carpire anche quelli che sono degli elementi critici che avrebbero potuto invece diventare degli ostacoli su un percorso autorizzativo che comunque è sempre complicato dal punto di vista di chi propone opere di questa portata. Quindi ecco, questo è quello che è successo a novembre-dicembre sul dibattito pubblico intorno all'aeroporto, che ha dato vita tra l'altro a un dibattito di comunità che sta continuando con iniziative, assemblee pubbliche e un laboratorio progettuale che si è dato una progettualità nel tempo, e quindi gli incontri sono stati fatti in diversi comuni, in diversi territori dell'area metropolitana fiorentina, che chiaramente è quella più interessata nella parte geograficamente collocata a nord-nord-ovest, quindi Campi, Calenzano, la cosiddetta piana fiorentina, fino ad arrivare a Prato, Pistoia, Carmignano, Campi, Bisenzio l'ho già detto, Poggio a Caiano, Cafaggio, Prato, insomma questa area dell'area metropolitana fiorentina. Quello che è successo sull'aeroporto potrebbe tranquillamente, per quanto riguarda il sindaco Nardella, riprodursi e succedere ancora per questo summit che lui propone comunque dopo l'estate. Quindi come si sa, i tempi della politica, le trasformazioni, i cambiamenti oggi sono talmente tanto rapidi che anche fare un piano da qui all'estate non è cosa assolutamente né banale né scontata. Comunque questo è quello che il sindaco ha tirato fuori dopo quello che è successo con l'iniziativa di Ultima Generazione, e appunto credo che la cosa meriti qualche minuto di attenzione, perché potrebbe trasformarsi, come spesso succede in questi casi, o in una trappola per i movimenti movimenti, per le associazioni che possono pensare ad un'occasione del genere, o dall'altra parte invece in un'occasione. Questo dipende, come quasi tutto, dai rapporti di forza e dall'intelligenza collettiva che da una parte o dall'altra si riesce e siamo in grado e capaci di mettere in campo. Per ora quest'idea è un'idea del sindaco, è un'idea che chiaramente nasce dall'esigenza di mettere nel sacco le lotte e i movimenti ambientali e ambientalisti. Questo è evidente proprio perché, al di là dell'azione di Ultima Generazione, sui temi ambientali l'amministrazione fiorentina, come d'altronde tutte le altre amministrazioni e tutti le istituzioni ad ogni livello, hanno chiaramente i nervi scoperti. Questo perché, quant'è vero che il profitto cerca continuamente di realizzare, insomma, quello che è il ciclo della valorizzazione, in questo si continuano a consumare risorse, i modelli dominanti dal punto di vista economico restano quelli dell'economia lineare, nonostante tutte le dichiarazioni di intenti sull'economia circolare, e quindi se si continua dal punto di vista istituzionale a voler fare una sorta di sintesi e di pastetta tra quelli che sono gli interessi diciamo ambientali e quelle che invece sono gli interessi dell'economia capitalistica classicamente intesa, non si arriva mai in fondo, e quello che succede è quello che abbiamo davanti agli occhi, cioè si continua a girare la spirale, e ad ogni passaggio e ad ogni braccio della spirale il problema è sempre più ampio e sempre più approfondito. Quello della crisi climatica lo dico, ma appunto senza essere esperto, e lo ripeto, ma perché ce lo dicono gli scienziati, è solo la punta dell'iceberg di una crisi e di un collasso ecologico più ampio, di cui anche la perdita della biodiversità è un aspetto che non preoccupa certamente di meno, e che con i cambiamenti climatici purtroppo trova appunto un cosiddetto effetto di feedback, per cui si va anche a incrementare nonostante sia arrivato già a livelli di guardia. Quindi insomma l'amministrazione fiorentina, in questo caso il sindaco più nello specifico, hanno i nervi scoperti, e allora che fanno? Fanno un bel summit, chiamano le associazioni ambientali, ambientaliste, i movimenti a parlare, fanno finta di dargli di aprirgli la stanza dei bottoni e gli dicono: bene, allora come si deve fare? Ditecelo voi. E quindi qui chiaramente si aprono degli scenari. Potrebbe essere da una parte che l'amministrazione con questa mossa intende scaricare sulle associazioni ambientaliste alcune mosse che sono invise e impopolari. Penso per esempio al capitolo sul diesel, sulle Euro 5, che anche questo sulle cronache sta spopolando, come chiaramente non potrebbe che essere, anche per la sua rilevanza economica, perché molte persone sono certamente in difficoltà nel sostituire le proprie auto, nell'aggiornare i motori a combustione, nel limitare le emissioni. Questo è evidente ed è anche inevitabile che produca delle tensioni e dei problemi. La politica potrebbe agire nel favorire coloro che sono in difficoltà economica nel aggiornarsi, diciamo, nell'efficientamento, che si parli degli edifici come il bonus per il 110 o che si parli delle automobili, potrebbe farlo, quindi potrebbe agire come elemento di equilibrio delle diseguaglianze sociali, ma questo non lo fanno, e quindi la scelta le sole imposizioni per costringere, diciamo, le persone a rispondere a problematiche ambientali di cui le persone sono responsabili, certamente, ma con livelli di responsabilità infinitamente diversi, per cui non si può caricare sulle mie spalle, che ho una vecchia automobile, le stesse responsabilità che si caricano sulle spalle dei proprietari dell'Ilva di Taranto, tanto per fare un esempio, o di Toscana Aeroporti o di Ryanair. Eppure invece si sta facendo questo, anzi arriveremo forse all'assurdo che, mentre a certi soggetti si dà l'impunità, come quella che si sta praticamente dando all'ex Ilva di Taranto, tanto che ormai è azienda nazionalizzata, dall'altra parte invece noi verremo costretti ad aggiornare il nostro parco automobili o a fare maggiori e più frequenti revisioni a carico nostro e a spese nostre delle nostre caldaie, il che non vuol dire che noi non dobbiamo controllare le emissioni e non dobbiamo efficientarci, pone però la questione sociale. Quindi per esempio questo summit potrebbe avere come scopo quello di scaricare sulle associazioni ambientaliste alcune scelte politiche che saranno e risultano impopolari. Quindi, una volta fatto il summit, Nardella potrebbe dire che lo scudo verde, che l'aggiornamento appunto dei motori e l'obbligo di cambiare le automobili e quant'altro non è responsabilità sua, ma lo hanno chiesto gli ambientalisti, e quindi con questo, diciamo, restare, salvarsi e salvarsi la faccia. Nello stesso tempo, chiaramente, un dibattito come questo, se dovesse avere la presunzione di andare a dire qualcosa di concreto su quello che succede in città e su quello che si dovrebbe fare nell'area metropolitana fiorentina, si partirebbe diciamo, giocandolo in casa d'altri, quindi sotto l'egida del sindaco. Si fa un po', come ho detto, come il dibattito pubblico per l'aeroporto, per cui su alcune cose non c'è modo di discutere se sì o no, ma si discute dentro uno scenario blindato in cui alcune cose vanno fatte per forza, perché lo dicono, lo chiedono i poteri forti, e se te non riesci a risolvere il problema dentro la cornice di compatibilità con gli assetti di potere vigenti nel quale loro ti fanno svolgere il dibattito, allora con questo dimostreranno che te sei inadeguato al governo della città, che le tue proposte, le tue ipotesi sono magari apprezzabili, però puro utopismo, e quindi ancora una volta ne usciranno vincitori a testa alta, dimostrando che quello che invece fa la differenza è la loro pratica di governo, è la loro esperienza di concertazione dei vari interessi, nei quali, guarda caso, gli ultimi elementi, gli ultimi capitoli presi in considerazione sono sempre quelli dell'equità sociale e quello della tutela della salute e dell'ambiente, che sono poi la stessa cosa. Quindi attenzione a questo summit, appunto per quelle che secondo me saranno le intenzioni del sindaco, che, come spesso si dice, quando il diavolo ti accarezza, l'anima vuole. E quindi, se il sindaco in questo momento accarezza i movimenti e le associazioni ambientali e ambientaliste, un po' come ai tempi dei primi scioperi Global Strike dei Fridays for Future, quando veniva a farsi i selfie con il mare, la marea di studenti alle spalle, lo faceva non tanto per ascoltare le piazze, ma al contrario per neutralizzarle e accreditare la propria opzione politica. Facciamo una pausa musicale e riprendiamo tra un po'.
Ehi, Nana.
Mister Zampini. Fast Cut.
Questa è dedicata a tutti i sopravvissuti là fuori. E a chi ti dice di non preoccuparti.
Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
Ma è qualche tempo ormai che il cielo sulla mia città sembra più grigio. E in bocca un gusto amaro che neanche col dentifricio riesco a mandare via al bar sotto casa mia. Si parla solo di calcio e della lotteria. Dicono è colpa dello smog se non si respira, e che si stava meglio ai tempi della lira. Sarà, ma ora la gente della mia età pare se ne freghi di tutto, chissà com'è che fa. 15 anni dopo il G8, sarò sincero, più penso al futuro, più me la faccio sotto. Sarà che i sogni poco a poco se la sono data a gambe, travolti da drammi e polveri bianchi. Mentre la città piange sui vetri di ste nuove banche, pezzi di cielo e lacrime stanche. Ripenso quando mio nonno mi diceva: Ale, andrà tutto bene, non ti preoccupare.
Non ti preoccupare, non ti preoccupare, andrà tutto bene anche se oggi va male. Chiudi gli occhi, resta in piedi, prova a respirare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare, non ti preoccupare, non ti preoccupare, andrà tutto bene anche se oggi va male. Chiudi gli occhi, resta in piedi, prova a respirare. Non ti preoccupare.
La mia città ora sembra Lima, gessi nasi bianchi, piove cocaina, in fila ad un bancone ad aspettare che faccia mattina. La faccia di chissà che niente sarà come prima. Qui nessuno si sistema, ogni sistema una schedina. Ogni pedina si combatte in questo valetudo, mentre la tastiera scrive sole e si trasforma. Questo nudo tutto torna, mo' degli animo di morda. Muovo il peso mentre anche tua figlia pensa al peso, forma. Io penso frasi e scrivo versi dove tu trascendi. Non mi importa quante canne accendi o quanti dischi vendi. Adesso guarda me, smimo, meglio che scendi. Mentre il gallo seppellisce un chilo ed alza due stipendi. Ciò che tu prendi dalla vita lo dovrei ridare. Lacrimando dentro la tua stanza si è formato un mare. Lo sguardo di mio padre all'alba pronto a lavorare. Mi diceva sempre, non ti preoccupare,
non ti preoccupare, non ti preoccupare, andrà tutto bene anche se oggi va male. Chiudi gli occhi, resta in piedi, prova a respirare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare, non ti preoccupare, non ti preoccupare, andrà tutto bene anche se oggi va male. Chiudi gli occhi, resta in piedi, prova a respirare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
Ok, ok, riprendiamo il microfono. Ciao per chi si collega adesso. Questa è sempre Radio Wombat, sempre la stampa rassegnata. Abbiamo fatto un po' di pausa musicale per riprendere fiato noi e per riprendere lucidità mentale e pulirvi le orecchie voi con DJ Fast Cut, Claver Gold, Zampa. Non ti preoccupare se volete ricercarla, se vi è piaciuta. Questa era la canzone della nostra pausa, rientriamo, andiamo a rimettere la testa sui giornali e vado a guardare una notizia che ha meritato, perlomeno dal loro punto di vista, niente po' di meno che la prima pagina del Corriere Fiorentino. Manca personale, la gelateria sta chiusa anche di mercoledì. Via De Neri, la titolare, non vogliono perdere il reddito di cittadinanza. C'è poi la grande foto, il cartello e la gelateria di Via De Neri che resta chiusa due giorni a settimana. Appunto c'è la foto e nella foto si vede appunto la saracinesca abbassata della gelateria De Neri e accanto un cartello stampato attaccato con lo scotch al muro di Via De Neri, veramente anche abbastanza triste. Comunque c'è scritto: martedì chiuso per riposo settimanale, il mercoledì chiuso per mancanza di personale. Chiusi per mancanza di personale, alla gelateria di Via De Neri si sono dovuti arrendere all'evidenza e anziché chiudere solo per il consueto giorno di riposo, hanno deciso di abbassare la saracinesca per due giorni alla settimana. Non troviamo personale e chi viene in prova poi ci chiede di essere pagato in nero per non perdere il reddito di cittadinanza. Questo è nella prima pagina, segue poi l'articolo che continua sempre con questi toni. La gelateria resta chiusa, manca il personale, il caso di Via De Neri, due giorni di riposo invece di uno, non troviamo nessuno. La titolare, la paga è di 1300 euro, ma fanno la prova e ci chiedono di essere pagati in nero per non perdere il reddito di cittadinanza. Il martedì è chiusa per il riposo settimanale, il mercoledì per mancanza di personale. Da alcuni mesi la gelateria Dei Neri, nell'omonima via del centro storico, ha raddoppiato le chiusure durante la settimana. Il motivo è uno solo: da un anno cerchiamo personale, ma non lo troviamo. A mandare avanti l'attività, fondata da Maurizio Vivoli, è la famiglia, con l'aiuto di alcuni dipendenti storici, che sono lì da 30 anni, ma per rimanere aperti 6 giorni su 7 servirebbero almeno 3 persone in più. All'annuncio si ricerca personale appassionato e motivato da inserire all'interno del nostro team, le persone rispondono ma fanno una prova di qualche giorno, poi chiedono se possono lavorare in nero, visto che prendono il reddito di cittadinanza e non vogliono perderlo. Oppure dicono che 6 ore e 40 di lavoro come previsto dal contratto sono troppe, ne vogliono fare 3. Loro ovviamente non accettano, ma rimangono a corto di personale e così si trovano costretti a chiudere settimanalmente un giorno in più. La paga offerta è di circa 1300 euro netti, un po' meno nel periodo invernale, un po' più in estate, e in busta paga entrano anche eventuali straordinari e orario serale. Se dovessimo offrire uno stipendio di 2000 euro al mese dovremmo mettere il cono gelato, che ora vendiamo a 2,50 a 4 euro, spiegano dalla gelateria. L'anno scorso nei mesi estivi hanno assunto una ragazza ucraina e una ungherese a dare una mano, anche se non sapevamo bene l'italiano, avevano voglia di lavorare, sapevano, c'era una M invece di una N e mi ha mandato in confusione, erano loro i dipendenti a non sapere bene l'italiano, però avevano voglia di lavorare, voglia di lavorare. La gelateria De Neri è stata aperta da Maurizio Vivoli nell'89, ex autista di bus storici, turistici, stanco di fare troppi chilometri, decise di lasciare il posto per investire in una nuova attività, acquistando quella gelateria di Via De Neri che nei suoi 7 anni di vita aveva cambiato 7 gestioni, imparati i segreti del mestiere dal maestro gelataio che l'aveva aperta inizialmente ha puntato la produzione su materie prime di qualità a dargli una mano in gelateria. Poi sono arrivati la moglie Millie, il figlio e la consorte. L'attività è in crescita con la pandemia e le chiusure imposte ai dipendenti. Sono andati via perché la cassa integrazione non era più sufficiente per mantenere le rispettive famiglie e hanno trovato altre occupazioni. Da un anno l'attività e le vendite sono riprese a pieno regime, ma a mancare il personale è il personale, non si trova nessuno. Questa è appunto la notizia che al di là di questa meravigliosa storia italiana di imprenditoria italiana che ci ha raccontato il giornale, la famiglia, io l'ho letta tutta l'articolo per entrare diciamo così nello storytelling giornalistico. Sono andato per curiosità anche a guardare l'articolo online, l'ho guardato sulla pagina Facebook del Corriere Fiorentino per vedere cosa diceva la rete, come si dice in questi casi, cosa dicevano i commenti sui social, e vi potete immaginare che la gente che lavora non si fa prendere troppo per il naso da racconti e da storielle di questo genere. C'è addirittura a un certo punto la gelateria De Neri risponde direttamente dalla sua pagina Facebook, dentro la pagina Facebook del Corriere Fiorentino, per diciamo smentire i commenti che erano chiaramente anche in qualche modo accalorati, e tra lo sfottò e tentativo e la volontà di non farsi prendere in giro. A un certo punto appunto la gelateria De Neri mette la busta paga tra i commenti, mette una foto, uno screenshot della busta paga, e qualcuno che non è grullo gli va appunto a rispondere guardando questa busta paga e facendo notare che la busta paga è di un dipendente che ha maturato 17 anni di lavoro con conseguenti scatti di anzianità, e quindi evidentemente non ha niente a che fare con quello che i proprietari e che la gelateria offrirebbe o offre a coloro che si presentano come nuovi assunti, come neoassunti e come dipendenti di primo pelo, come si può dire. Probabilmente non è detto che anche la qualifica di gelataio sia la stessa che viene proposta anche per gli apprendisti o per coloro che si presentano all'inizio, e poi comunque non ci sono 17 anni di lavoro alle spalle, con le conseguenze anche in busta paga, che come sappiamo insomma gli scatti di anzianità in tante categorie e sicuramente anche per lavoratori di questo settore non saranno chissà che, ma comunque sono 17 anni ed evidentemente la busta paga non è la stessa. Quello che, come dire, mi sembra un po' assurdo è che si riesca a fare una prima pagina addirittura su una storia come questa, dove probabilmente, come viene detto anche nei tantissimi commenti che, come ho detto, i social già mostrano e che tirano fuori solo un chiacchiericcio, ma è un chiacchiericcio indicativo e che fa capire quello che le persone che lavorano pensano, è che se te le persone le paghi, probabilmente a lavorare ce le riesci a tenere. Se te pensi che tutto si debba fondare su questa famosa categoria che è la voglia di lavorare o la motivazione che viene ripetuta o la passione come si scrive nei cartelli, che infatti fanno riferimento alla ricerca di personale appassionato e motivato, solo che quando si legge appassionato e motivato gli imprenditori non possono pretendere che motivazione e passione siano i soli incentivi al lavoro. Il lavoro deve essere pagato e deve essere pagato in maniera dignitosa. È probabile, o per non dire è sicuro, questo lo diciamo, ma insomma credo che appunto chi di voi è passato nel settore della ristorazione e una gelateria in qualche modo ne fa più o meno parte, sa cosa voglia dire lavorare in questo settore, sa cosa voglia dire lavorare anche nei giorni festivi, che non vengono praticamente ormai più, quasi mai più pagati con delle maggiorazioni, perché questa è la direzione che ha preso il mercato del lavoro in Italia dalla fine degli anni 90 ad oggi, illudendosi e facendo credere che il lavoro domenicale, che il lavoro festivo sarebbe stata un'occasione, perché inizialmente veniva anche pagato di più, per cui purtroppo c'è anche da dire e da riconoscere che ci siamo fatti prendere in in giro come lavoratori e lavoratrici, credendo che era un'occasione. Quindi dall'iniziale corsa e competizione tra lavoratori e lavoratrici per fare i turni nei giorni festivi, perché erano pagati di più, e questo purtroppo è un fenomeno che in molti settori e in molte parti d'Italia è successo davvero, si è poi con questo riusciti a far percepire il lavoro nei giorni festivi e domenicale una cosa assolutamente normale, e quindi le maggiorazioni salariali che inizialmente venivano corrisposte sono piano piano andate a scomparire. Questo lo dobbiamo ovviamente, come in tutte queste vicende, anche al lavoro meritorio dei sindacati, in questo caso meritorio è dal punto di vista dei padroni e degli imprenditori, che gli hanno permesso appunto di far scomparire le maggiorazioni dei giorni festivi, e quindi si arriva a buste paghe che sono sicuramente più basse. Quindi non c'è da stupirsi se le persone che si candidano, che vengono trovate dalla gelateria, sono persone che percepiscono il reddito di cittadinanza e che sono alla ricerca eventualmente di un piccolo integrativo e non di un lavoro. Questo evidentemente perché le buste paga che vengono proposte per il lavoro full time non sono buste paga con cui si riesce a vivere dignitosamente per la vita che quel tipo di lavoro ti costringe a fare. E quindi se te fai fuori le persone che potrebbero lavorarci in full time perché una busta paga non è all'altezza del lavoro che chiedi, dall'altra parte quello che ti resta è avere a che fare con, tra virgolette, il sottobosco di coloro che cercano degli integrativi a reddito, che fanno due lavori e che ai quali ovviamente, se poi gli vai a chiedere 7 ore effettive, 6 ore e 40, che poi con gli spostamenti e tutto diventano praticamente le 8 ore lavorative al giorno, ti dicono di no perché sono troppe, e non solo perché entrano in conflitto col reddito. E l'altro aspetto che mi sembra anche stavolta assolutamente interessante è che si approfitta per fare un altro attacco al reddito di cittadinanza, reddito di cittadinanza che comunque la Meloni e il suo governo hanno sostanzialmente già tolto di mezzo per sostituirlo con la famosa misura di inclusione attiva, che sposta l'attenzione dalla dimensione del reddito a quella della ricerca del lavoro. Quindi praticamente di reddito di cittadinanza diventa inutile parlarne, ma ciò non basta ai padroni e agli imprenditori locali ed evidentemente anche alle testate giornalistiche per cominciare già da marzo la campagna mediatica e l'attacco a tutti i percettori di reddito che probabilmente fino a giugno riusciranno ad arrivarci, e a screditare questa misura non solo per il presente, che appunto è già finito, ma anche come concezione del lavoro e come strumento di contrasto alla precarietà e alle condizioni di lavoro sempre più precarie, e che comunque il reddito di cittadinanza, con tutti i suoi limiti, era riuscito a porre un minimo argine e a mettere le persone in condizioni di scegliere. Non a caso infatti il reddito di cittadinanza è così inviso e così criticato e così attaccato proprio da coloro che il lavoro non lo svolgono, ma da coloro che del lavoro se ne appropriano e che vogliono appropriarsene con quattro spiccioli. Questo anche il caso evidentemente di questa gelateria, che comunque ha meritato non solo i clamori della cronaca, ma anche addirittura la prima pagina del Corriere. Siamo solo a marzo, si deve aprire la stagione estiva, sono tutte alla ricerca di baristi, camerieri, cuochi, operatori turistici di vario titolo, e si comincia a dire che i lavoratori hanno troppe pretese, che vogliono stare troppo bene, che manca la passione, che manca la motivazione, e che in sostanza bisogna lavorare gratis per loro, che però i coni non li vendono gratis, li fanno pagare, e da questi vogliono ricavarne un profitto. Vabbè, senza troppa senza troppo livore, l'odio lo lasciamo alla rete. Noi abbiamo fatto il nostro commento, crediamo ancora una volta che se il lavoro viene pagato la gente a lavorare ci va, non dico volentieri, ma comunque diciamo che il rospo lo riesce ad ingoiare. Se si cercano gli schiavi, come si suol dire, l'epoca della schiavitù per fortuna è finita e non siamo disposti a tornarci. Cambio capitolo e giro pagina al giornale. Bene, giro pagina come ho detto, resto però sul Corriere Fiorentino che poi più o meno come hanno fatto anche gli altri giornali rende pubblica diciamo questa notizia che non è un fatto che i giornali potessero ignorare, ma direi piuttosto una specie di occasione che la Giunta ha creato per l'ennesima volta per poter dire la sua e consegnare il bigliettino dei desiderata ai giornali che poi a tamburo battente e ne fanno da gran cassa. Che è successo? Che dopo il siluramento, così ormai è stato definito, usiamo anche noi questa categoria giornalistica, della Cecilia Del Re dalla Giunta Comunale, come vi ricorderete, ne abbiamo parlato, se ci avete seguito, anche nella scorsa puntata della stampa rassegnata, la potete andare a riascoltare con i podcast, lo ridico, non vorrei annoiare, ma è una uno strumento, è un dispositivo, è un'opportunità per ognuno e ognuna di voi che abbiamo, fatelo, non perché la nostra trasmissione abbia pretese di coerenza, però a volte i contenuti si rimpallano e di settimana in settimana cerchiamo un po' di seguirli, quindi senza appunto la pretesa di fare una lezione o un corso appunto che si sussegue di lezione in lezione, ma se volete ne abbiamo parlato la settimana scorsa. Dopo questo siluramento, Nardella che fa? È sempre lui il grande protagonista di questa stagione politica, porta tutti i suoi alla Basilica di San Miniato per, diciamo, stringere i ranghi in vista di quello che è l'ultima tornata della sua compagine di giunta, perché appunto mancano i famosi 15 mesi. Nardella porta la giunta in basilica, vertice dopo la bufera del re. Nardella e la giunta in basilica, al centro del vertice i 2,6 miliardi da non perdere. Fotovoltaico avanti tutta. Ecco che il giornale fa l'ennesimo assist sul sottotitolo, perché che poi l'avanti tutta della giunta e che l'obiettivo sia il fotovoltaico è tutto da discutere. Sembra piuttosto sensato mettere davanti i 2,6 miliardi da non perdere, e in effetti il giornale coerentemente l'ha fatto, ma poi questa specifica e questa messa in evidenza del fotovoltaico appare abbastanza ridicolo. Basta poi andare a guardare l'articolo per capire qual è il ruolo di questo fotovoltaico all'interno di quelle che sono le priorità che la giunta si è data e che è andata a San Miniato per, come dire, fare il punto e mettersi un po', diciamo, in mostra e stringere un po' i ranghi. 2 ore e mezzo di confronto nella penombra della sala del capitolo della Basilica di San Miniato, dopo il siluramento dell'assessora Cecilia Del Re. Anche la scelta della sede è un po' simbolica, no? Si va a San Miniato, una specie di ritiro mistico nella penombra, loro discutono, ma non per tramare nell'ombra, no? Loro discutono nella penombra come dei filosofi, come dei monaci che cercano il massimo della concentrazione per arrivare alla verità. Vertice di giunta ieri mattina voluto dal sindaco Nardella, con al centro i 2,6 miliardi di finanziamenti per la città e le 15 priorità da perseguire negli ultimi 15 mesi di legislatura. È molto bello anche questa ricerca cabalistica di sincronia numerica, per cui 15 mesi, 15 priorità. Siamo qui per un segno di continuità, per ritrovare tranquillità e concentrazione, ha detto il sindaco. 9 anni dopo quel giugno 2014 in cui riunì per la prima volta i suoi assessori, il sindaco è voluto tornare alla Basilica di San Miniato per una giunta programmatica, allargata a tecnici e presidenti di quartiere, per rilanciare l'azione di governo negli ultimi 15 mesi del suo secondo mandato. 2 ore e mezzo di confronto nella penombra della sala del capitolo della Basilica, tutti assicurano sereno e costruttivo, senza tensioni, anche se arrivato dopo il suggerimento dell'assessora Cecilia Del Re, chiuso con una foto sulla terrazza, affacciata sulla città, assieme all'abate Bernardo Gianni, tra i turisti incuriositi per la folla di giornalisti e telecamere. Quindi nel giornale ovviamente non può mancare anche la foto, tutta la giunta riunita intorno a Bernardo Gianni, che tra l'altro figura anche un po' particolare, non so se in questo caso come l'abbiano coinvolto, perché spesso è stato anche molto critico nei confronti dell'azione della giunta, soprattutto nei confronti del turismo, o più che del turismo in quanto tale, delle storture che il turismo, certo turismo, poi crea nei confronti delle povertà e delle marginalità e dei problemi che genera appunto sul prezzo degli affitti, sulla vivibilità della città. Quindi insomma, da uomo di chiesa, senza essere né un rivoluzionario né un teologo della liberazione, è stato spesso critico delle storture, diciamo così, dello sviluppo capitalistico della città. Eppure qui sembra proprio uno di loro, chissà che anche con lui non abbiano trovato una nuova armonia, diciamo così. Una giunta voluta per fare degli ultimi 15 mesi del suo mandato 15 mesi elettrizzanti e intensi, come ha detto Nardella ai cronisti, dopo aver chiesto a tutti di accelerare, portare a casa e mettere a frutto quanti più finanziamenti europei possibili e di comunicare meglio le cose fatte dall'amministrazione comunale. Al centro della riunione di ieri, in cui hanno preso la parola tutti gli assessori, i 2,6 miliardi di finanziamenti, 1,5 legati al PNRR, a comune e città metropolitana, 1,1 miliardi sempre da fondi diretti del comune e da altre risorse europee per la città dal 2022 al 2025, e il metodo di lavoro per mettere a terra e concludere quanti più progetti possibile. Siamo qui per un segno di continuità, per ritrovare tranquillità e concentrazione, dice il sindaco. La squadra di governo è questa, si va avanti così fino a quando serve, il più possibile. Questi 15 mesi si annunciano estremamente esaltanti, intensi. Il piano da 2,6 miliardi è il più grande pacchetto di investimenti, partito nel 2022 e in corso di realizzazione fino al 2025, mai visto negli ultimi 100 anni in città. 15 mesi con 15 priorità. Ora c'è da dire che qui, insomma, di fronte a tutta questa esaltazione, e ovviamente lui vuole portare a casa anche l'unicità del suo mandato, non c'è mai stata un'occasione così, diciamolo, tanto per ribadirlo, che questi miliardi che arrivano, di cui più della metà sono quelli che vengono dal PNRR, sono soldi nostri che vengono dall'indebitamento che noi stiamo facendo nei confronti dell'Unione Europea, che ce li dà. Quindi non è che hai guadagnato niente, sindaco Nardella. Ora te ti vuoi fregiare e ti vuoi, tanto per cambiare, appuntare al petto questa medaglia di aver conquistato questi finanziamenti, ma questi finanziamenti arrivano dall'Unione Europea e sono dei prestiti e non dei regali che noi rimetteremo, anzi probabilmente rimetteranno le future generazioni. Quindi attenzione a come vengono spesi. Più che questa riunione nella penombra, sarebbe sensato un vero e largo confronto con gli abitanti e coi cittadini, che di quelle che sono le tue priorità non ne condividono molte, e ci sono molti dubbi e molte criticità, a partire proprio dalle grandi opere che annunci. Comunque vado avanti a leggere. Non c'è il rischio di un libro dei sogni, di realizzare solo alcuni obiettivi? Questo chiede il giornale. Un buon 40% dei progetti di cui oggi si è fatto il punto li avremo finiti al termine dei 15 mesi, gli altri li iniziamo. Non è un libro dei sogni, piaccia o non piaccia, disegniamo la Firenze dei prossimi 10 anni, se no perderemo anche i fondi del PNRR, impostiamo un lavoro concreto, visibile e che darà un volto nuovo alla città. È un obiettivo che non riuscirà a centrare, che le dispiace non portare a casa? I parcheggi in centro. È una storia lunga, ci sono valutazioni anche di altre autorità esterne al comune, in particolare sul parcheggio sotterraneo di via dei Renai. Forse il parcheggio del Cestello potremo riuscire a recuperarlo, quantomeno a lanciare una progettazione. Quindi di quello che non riuscirà a portare a casa, secondo Nardella, c'è solo la questione dei parcheggi interrati in centro. E attenzione, perché quando si parla di questi parcheggi, spesso si omette di dirlo, si parla di parcheggi sotterranei. Due le grandi opere da centrare entro la primavera del 2024: l'inaugurazione della variante della tranvia per il centro storico e la posa della prima pietra della nuova pista di Peretola. Ieri il governatore Gianni ha spiegato che entro Pasqua, così mi ha detto l'amministratore delegato di Toscana Aeroporti, il progetto verrà trasmesso a Roma, dove ENAC darà il via al percorso per l'acquisizione della via VAS, assieme all'avvio del progetto Franchi, vedi l'articolo a fianco. Le 15 priorità sono: tranvie, stadio, Campo di Marte, i grandi contenitori del centro, Fortezza, Santa Maria Novella, San Firenze, Sant'Orsola, Villaggio Montedomini, verde pubblico, viabilità e piste ciclabili, nidi e scuole, impianti ed eventi sportivi, housing sociale e welfare, POC, che sarebbe il piano operativo comunale, e rigenerazioni urbane, lotta all'inquinamento con scudo verde. Partirà, ma non ci sarà pedaggio, serve solo per monitorare i veicoli inquinanti, ha detto il sindaco, e nuovi alberi e colonnine elettriche, patrimonio culturale ed eventi, aeroporto, Firenze Smart e servizi per i cittadini, sicurezza e vivibilità, multi-utility e società di servizi, come quella per le mense. E intanto la giunta ieri ha approvato regole più semplici per installare i pannelli fotovoltaici anche nella zona delle ville di Castello, su cui c'è il parere contrario della soprintendenza. Nella zona delle ville medici di Castello, conclude Nardella, la quasi totalità della superficie è interessata da vincolo paesaggistico e quindi comunque soggetta ad autorizzazione da parte della soprintendenza. Di fatto liberiamo il 10% di quell'area da qualsiasi vincolo, vicino alla scuola Guicciardini. Incontrerò presto la soprintendente per lavorare il più possibile in sintonia. Abbiamo rapporti eccellenti. Questo è l'articolo che ho letto tutto e insomma vabbè, prendiamolo per quello che deve essere preso senza dargli troppo peso, perché di articoli come questi in 10 anni di giunta Nardella ne abbiamo visti e anche insomma io dalla stampa rassegnata commentati un visibilio, e come sempre sappiamo che contano il giusto, però non prendiamoli nemmeno troppo alla leggera, perché comunque anche se le cose spesso ci mettono molto tempo, anche se a volte non vanno come loro decidono, nello stesso tempo non possiamo neanche dare per scontato che le cose non vadano come loro vogliono farle andare, e quindi vanno in qualche modo tenuti in considerazione. Direi che, come vi avevo detto all'inizio, la questione dei pannelli fotovoltaici è solo un piccolo tassello, un tassello che, tanto per cambiare, il Corriere ha voluto mettere subito in evidenza sul sottotitolo come se rappresentasse una delle priorità, e invece alla fine è un aspetto del tutto marginale. Tra l'altro con il doppio gioco e il rischio concreto che questa vicenda dei pannelli solari e fotovoltaici nella zona delle ville medici di Castello non abbia invece ben altro scopo, cioè si comincia a eludere e come dire ad abbattere la soglia anche percettiva da parte della cittadinanza di quello che è possibile fare o non fare, togliere o eliminare dal vincolo paesaggistico attraverso i pannelli fotovoltaici, per arrivare a un altro obiettivo che è invece quello di eludere poi i vincoli paesaggistici sulle maggiori operazioni immobiliari che proprio sull'area di Castello, come viene qui indicato, sono a rischio, come la famosa area ex Cerdec di cui abbiamo parlato qualche volta anche in collegamento alle battaglie del centro sociale Next Emerson, che nel quartiere di Castello e più in generale nell'area ovest, nord-ovest della città, per arrivare al confine con Sesto, insiste e che ha sviluppato negli anni una certa azione di contrasto proprio sulla cosiddetta buffering zone, che è quella zona che nei regolamenti urbanistici prevede la possibilità di interventi. Qui c'è questa grossa enorme area che è quella della Cerdec, sulla quale pesa e insiste l'ipotesi di una trasformazione a scopo residenziale, e quindi attenzione che l'amministrazione non voglia togliere il vincolo per i pannelli fotovoltaici, e una volta che ha vinto, diciamo, questa piccola battaglia con il pretesto dell'ambiente, invece non si voglia arrivare da tutt'altra parte, che è quella di costruire, cementificare e realizzare un'altra operazione sul patrimonio immobiliare dismesso, che appunto potrebbe, tra l'altro, visto che parlano di pannelli fotovoltaici, lasciarlo com'è e farne un grande parco fotovoltaico utilizzando la superficie che è già edificata, bonificando e togliendo quello che deve essere tolto, visto che era un'area ex industriale, e sulle coperture metterci appunto fotovoltaico e realizzare un parco solare, senza con questa andare a impermeabilizzare nuovo suolo da altre parti, come invece si ipotizza di fare nella vecchia pista dell'aeroporto di Peretola. Ma insomma, poi qui si entra nel dettaglio, rischio di fare tardi e di tediarvi. Direi che per oggi abbiamo detto tante cose, tanto sulle vicende più importanti ci torniamo e ci torneremo. Vi ringrazio per l'ascolto, per l'attenzione che ci date, e ci sentiamo la prossima settimana. Dalla stampa rassegnata, un grande Ciao!